Buongiorno, buona domenica e buona Pasqua da Claudio Agostoni. È l'orario di On The Road, quello di quest'oggi. Potrebbe essere anche una puntata di On The Road quella che stiamo per trasmettervi, ma siccome è un qualcosa che è nata in un modo diverso, abbiamo deciso di presentarla senza sigla. Parleremo della Palestina, di quello che sta succedendo in Palestina. Da anni, ecco, a proposito di On The Road e dei viaggi di Radio Popolare, da anni i viaggi organizzati da Radio Popolare hanno sempre avuto come meta la Palestina. L'ultimo viaggio programmato in Palestina, come sempre ideato e accompagnato da Vento di Terra, una ONG partner di Viaggi e Miraggi, la nostra agenzia di riferimento, ecco, questo viaggio era previsto per l'8 ottobre, ovvero l'indomani dell'attacco terroristico di Hamas a Israele, a cui ha fatto seguito una strage di civili palestinesi ad opera dell'esercito e del governo israeliano. Strage tuttora in corso e di cui, nonostante gli sforzi di media come Radio Popolare, è difficile essere aggiornati esaustivamente. Dal 3 al 6 marzo Vento di Terra ha partecipato alla carovana solidale di operatori e operatrici umanitari, parlamentari, giornalisti e giornaliste, accademici ed esperti di diritto internazionale che ha raggiunto il valico di Rafah. La carovana era stata promossa da AOI, di cui Vento di Terra fa parte, in collaborazione con ARCI e Assopace Palestina, per richiedere un cessate il fuoco immediato, l'ingresso sicuro degli aiuti umanitari e per creare un percorso sostenibile e concreto verso negoziati di pace. Ecco, noi abbiamo organizzato una serata qua nell'auditorium di Radio Popolare lo scorso 21 marzo. La nostra Martina Stefanoni, davanti a un folto pubblico, ha incontrato Serena Baldini di Vento di Terra, di ritorno dal valico di Rafah. Serena ci ha raccontato quello che ha visto, le impressioni che ha vissuto e ci ha proiettato alcune diapositive scattate lì a Rafah. Ecco, le diapositive per radio non riusciamo a farvele vedere. Qualcuna le abbiamo pubblicata sulla pagina Facebook di On The Road, possiamo però farvi riascoltare tutto quello che Serena ci ha detto quella sera. Mettiamo come sigla un brano di Roger Waters, si chiama Under the Rubble, sotto le macerie. E il testo recita: papà, voglio andare a casa adesso. Papà, per favore, portami a casa. Mamma, per favore, dimmi che sto sognando e mi sveglierò da qualche parte e non sarò solo. Mamma, è buio qui. Papà ha smesso di respirare. Mamma, mamma.
Go home now. Papa, please take me home. Mama, please tell me I'm dreaming. Soon, and I won't be alone. Mama, it's dark here. Daddy, stop breathing.
Buonasera a tutti e tutte, grazie di essere venuti. Siamo qui con Serena Baldini di Vento di Terra, che come sapete tutti è appena tornata, insomma è andata a inizio marzo con una carovana solidale con altre ONG, giornalisti eccetera, a Rafah, al confine tra l'Egitto e la striscia di Gaza. L'obiettivo era quello di chiedere ovviamente un cessate il fuoco immediato a Gaza, l'ingresso sicuro di aiuti umanitari nella striscia, cosa che ancora non sta avvenendo. Quindi stasera parleremo di questo, Serena ci racconterà quello che ha visto, le persone con cui ha parlato eccetera, però ci piacerebbe fare anche un discorso un po' più ampio e quindi toccare, ovviamente per quello che si può nel tempo che abbiamo, toccare un po' tutti i vari macro temi che ci sono all'interno di questa tragedia che è in corso a Gaza. Partirei, volevo un po' giusto per dare le notizie delle ultime ore, c'è una frase che ha detto oggi il direttore dell'OMS Ghebreyesus che mi sembra racchiuda un po' dentro quello di cui parleremo questa sera, che è il futuro di un'intera generazione è in pericolo. In questa frase c'è un po' dentro tutto, perché a Gaza sappiamo che le persone non muoiono solamente per le bombe, che sono già quasi 32.000 morti dal 7 ottobre, ma c'è la fame, c'è la carestia, c'è la mancanza di igiene, ci sono gli ospedali al collasso, ad esempio l'assedio dell'ospedale al-Shifa, il più grande di Gaza City, è ancora in corso, hanno ordinato a tutti i pazienti, i medici e gli sfollati che sappiamo cercano rifugio intorno agli ospedali di evacuare. E quindi alla tragedia che già di per sé è la guerra a Gaza con le bombe, i bombardamenti eccetera, si aggiunge questa crisi umanitaria di portata vastissima, con del dolo, perché comunque, come vedremo appunto, la questione degli aiuti è fondamentale e non entrano gli aiuti nella striscia di Gaza, e questo sta creando soprattutto nel nord della striscia. Poi Serena ci dirà meglio, insomma, anche dai racconti che ha da tutte le persone che conosce, sta creando una situazione senza precedenti. Giusto altre due cose nel frattempo, perché comunque in tutto questo la diplomazia si muove lentamente, ma si muove. La notizia di oggi è che gli Stati Uniti hanno diffuso una bozza di risoluzione che verrà votata in settimana al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per chiedere un cessate il fuoco immediato. Ed è abbastanza importante, perché per la prima volta si parla di cessate il fuoco immediato, mentre precedentemente, sappiamo, gli Stati Uniti hanno sempre messo il veto a tutte le bozze di risoluzione che chiedevano un cessate il fuoco, e spesso il veto era proprio sulla parola immediato. Quindi è comunque un passo, vedremo, però è un passo importante. Quindi insomma, queste un po' sono le notizie di oggi, e uno dei motivi per cui gli Stati Uniti si sono, diciamo, uno dei motivi dello scontro dell'ultimo periodo tra gli Stati Uniti e Israele è la questione di Rafah, la città più a sud della striscia di Gaza, dove praticamente quasi tutta la popolazione è sfollata nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, che è praticamente diventata una tendopoli gigantesca. Israele ha intenzione, l'ha detto più volte, di entrare via terra anche a Rafah, che era l'ultimo posto rimasto non sicuro, perché non lo è, però quantomeno dove le persone potevano cercare rifugio, e invece insomma non si sa neanche cosa sarà di Gaza, e soprattutto cosa sarà di Rafah, cosa sarà di queste persone che qui hanno costruito le loro tende e cercano di andare avanti come possono. E questo è il grande tema che c'è dall'inizio di questo conflitto, e cioè quello dell'evacuazione, degli sfollamenti, delle sostanzialmente deportazioni delle persone che sono state costrette a lasciare le loro case, a spostarsi in delle zone della striscia di Gaza indicate dall'esercito israeliano, che venivano indicate come sicure, poi venivano bombardate e hanno diviso la striscia di Gaza in settori minuscoli, dicendo ti sposti qua, ti sposti là. Insomma, una situazione veramente terrificante. E questo è un po' il primo tema con cui vorrei parlare con te, Serena, perché ovviamente ci hanno raccontato anche in radio di quante volte si sono spostate le persone con le loro famiglie, alcuni 7, 8 volte, e ogni volta devono ricominciare da capo, ricostruire. Quindi un po' ti chiedo questo tema, cosa anche sa, cosa ti raccontano le persone che conosci lì.
Sì, buonasera a tutte e tutti, grazie per essere qua. Sì, questo dello spostamento forzato è un tema enorme. Io qua ho portato delle immagini e riparto un po' da farvi vedere com'è la striscia di Gaza, cioè com'era prima del 7 ottobre, e mi preme ricordare che stiamo parlando di una prigione a cielo aperto, cioè di un luogo chiuso, piccolo, 365 chilometri quadrati, dove vivono 2.300.000 persone che già prima del 7 ottobre si trovavano chiuse, potevano uscire con dei permessi rilasciati dalle autorità israeliane, essenzialmente da due punti, che sono il valico di Erez a nord, quel pallino rosso in alto, e Rafah a sud, ma con delle difficoltà enormi. Quindi insomma si tratta di una popolazione che si trovava in una situazione di chiusura estrema prima del 7 ottobre. Quello che è accaduto il 7 ottobre ha scatenato una risposta fortissima da parte di Israele, quindi stiamo parlando di un'operazione militare davvero senza precedenti, nessuno di noi ne ha ricordo, benché io lavori in Palestina ormai da tanti anni e purtroppo di operazioni militari ne abbia sentito parlare tante volte, perché sono ricorrenti. I bambini che conosciamo e che frequentano i nostri servizi ci chiedono quando c'è la stagione della guerra quest'anno, perché a 5 anni sono abituati già ad averne vissute un pochine. E quello che è accaduto dentro il territorio della striscia è questo. Quindi in queste due mappe vedete bene, già si trattava di un territorio piccolissimo. Nella parte nord c'è la città di Gaza City. C'era, direi, la città di Gaza City, perché purtroppo il livello di distruzione ha portato veramente a non riconoscere più la città, non c'è più il centro storico, non c'è più il porto, ci sono delle immagini davvero in cui si fa fatica a riconoscere i quartieri, e da quell'area dove viveva più di 1 milione di persone, la città di Gaza City già ne ospitava 1.100.000, alle persone è stato chiesto di evacuare. Ora io uso la parola evacuazione, qui c'è scritto evacuation area, ma mi preme ribadire il concetto che prima Martina portava: non abbiamo parlato di andarsene da un luogo non sicuro verso un luogo sicuro, perché i Gazawi un luogo sicuro dove andare non l'hanno mai avuto. Gli è stato detto di andare a sud e infatti si sono spostati a sud, e vedete l'area a sud qua nella mappa a destra, e anche lì tutta l'area in rosa che vedete, che è quella intorno alla città di Khan Yunis, che è una delle più importanti a sud, è stata invasa via terra. Quindi oltre alle bombe, dopo l'operazione via terra nel nord, che ha spinto le persone verso sud, anche Khan Yunis è stata occupata militarmente via terra, e quindi immaginatevi che quelle persone si trovano a vivere di fatto in un quarto di quella che è la striscia di Gaza, che era già piccola, e quindi immaginatevi il livello di affollamento. Perché dico deportazione forzata? Perché effettivamente non si può scappare dalla striscia di Gaza, ecco, il confine rimane chiuso, loro sono chiusi dentro e possono solo cercare di spostarsi da una zona all'altra. Lo fanno così, quindi come si può? Non tutti ce l'hanno fatta. Chi avrebbe voluto lasciare Gaza City non ce l'ha fatta scappare, perché non è stata un'evacuazione organizzata, non c'erano mezzi per farlo, si andava a piedi come si poteva, chi aveva la macchina magari l'ha usata, ma il tema del carburante è stato da subito un tema enorme, nel senso che non è stato fatto entrare, perché i valichi dal 7 ottobre sono rimasti chiusi, completamente chiusi per svariati giorni. Mentre prima del 7, benché la striscia di Gaza fosse una striscia chiusa, aveva comunque un valico, due valichi commerciali, Kerem Shalom e Rafah, da cui entravano sia aiuti umanitari, perché già prima del 7 ottobre la popolazione di Gaza di quello anche viveva, e importazioni. Quindi da quando è scoppiata questa operazione militare così forte, i valichi di fatto hanno fatto entrare molta meno merce. E in questo spostarsi, dove si arriva? Ci si rifugia dove si può, si sono rifugiati nelle scuole delle Nazioni Unite, si sono rifugiati intorno agli ospedali, hanno messo su delle tende. Questa è Rafah vista dall'alto, è veramente impressionante, cioè è una tendopoli infinita. Qui siamo ancora a gennaio, quindi nel frattempo la situazione si è ancora modificata. La città di Rafah, là intuite che ci sono dei palazzi costruiti, è quella, l'abitato di Rafah. Tutto quello che è intorno sono tende, una cittadina che non arrivava a 300.000 abitanti, dove adesso ci sono più di 1 milione di persone. Tutto questo messo in piedi in modi, come dire, non sempre organizzati, perché è impossibile organizzare una risposta e un aiuto programmato. I valichi, come dicevo, sono più o meno chiusi, la possibilità di entrare per le agenzie umanitarie è comunque limitata. Noi ONG non stiamo più entrando, sono le grandi, le Nazioni Unite che riescono a coordinarsi, ad avere il permesso per entrare dentro, ma con enormi difficoltà. Le strade sono divelte, quindi viabilità interna ce n'è molto poca, e quindi la gente spontaneamente si è organizzata, si è magari autocostruita delle tende. E noi come Vento di Terra abbiamo uno staff, quindi abbiamo operatori e operatrici all'interno della Striscia di Gaza, è un team di assistenti sociali, psicologi, maestre, perché avevamo tanti servizi soprattutto per l'infanzia, c'è il nostro coordinatore che era il coordinatore dell'ufficio, tutti loro sono l'esempio di questo sfollamento. Noi lavoravamo in particolare a nord nel villaggio di Umal Nasser, che è molto a ridosso del valico di Erez, e loro dal primo giorno sono dovuti scappare, perché a nord comunque le bombe sono arrivate molto presto, quindi loro sono esattamente dal 7 ottobre in viaggio e hanno fatto tantissimi spostamenti. Sono prima andati nella zona di Gaza, di Jabalia, da lì si sono spostati sotto la linea di demarcazione al centro della striscia, nella prima mappa che vi ho fatto vedere, e quindi nell'area di Nusairat. Da lì si sono spostati ancora un pochino più a sud. Chi è riuscito è arrivato a Rafah, quindi abbiamo un nucleo di maestre più il nostro coordinatore locale a Rafah. Qualcuno si trova ancora tra Nusairat e Deir el-Bala. Quindi, per dirvi che quindi nell'esperienza di ciascuno di loro lo sfollamento ha voluto dire fare 4 o 5 passaggi e farli ogni volta senza sapere dove andare, magari trovandosi a scappare di notte, o magari decidendo di affidarsi alla buona sorte e dire no, la notte la passiamo qua anche se sentiamo i bombardamenti molto vicini e ci metteremo in cammino al mattino successivo con la luce. Quindi ecco, mi preme sottolineare che questo, cioè questa modalità di far spostare le persone, di costringere le persone a spostarsi verso un luogo che non è comunque sicuro, è un crimine di guerra, e in questa guerra ne stanno accadendo veramente tanti. Noi come Vento di Terra, adesso parlando di tende, questa è un'immagine del nostro Mohammed, della sua ombra, mentre predispone il terreno per una tenda delle tante che abbiamo allestito un po' così in emergenza, anche in emergenza nella modalità proprio, nel senso che normalmente noi come ONG contatteremo dei fornitori, chiederemmo dei preventivi e faremo un contratto con tali fornitori, pagheremmo questi fornitori. Tutto questo sistema di normalità in questo momento chiaramente non è più in piedi, quindi il nostro Mohammed passa delle giornate a cercare sul mercato informale ormai i legni per fare la tenda, la plastica da mettere sopra, e quindi tutto richiede una quantità di tempo e un impegno incredibile. Questo è il risultato, è la tenda di Amal, lei è una delle maestre con uno dei suoi tanti bambini e una delle prime maestre che è arrivata a Rafah e che tuttora si trova lì.
Ecco, e in tutto questo sia soprattutto al nord ma anche al sud, nelle ultime settimane c'è stato un grande attacco anche su Khan Yunis, spesso parlavamo di crimini di guerra, vengono colpiti gli ospedali, e parlavamo prima appunto dell'ospedale al-Shifa al nord, che è stato assediato prima, adesso di nuovo, creando ovviamente una situazione terribile per chi è dentro, ma chiaramente per tutti, perché nella striscia di Gaza praticamente meno della metà degli ospedali che erano funzionanti prima sono funzionanti, e sono funzionanti nelle condizioni che sappiamo.
Sì, esatto, e i dati proprio delle Nazioni Unite su 36 ospedali che erano funzionanti nella striscia di Gaza prima del 7 ottobre, oggi sono 12 che funzionano, ma funzionano molto parzialmente, poi vi dico come, e sono 6 a nord e 6 a sud, quindi una popolazione così grande con i numeri che abbiamo visto, i morti più di 32.000, i feriti sono oltre 70.000, quindi pensare di poter rispondere a un'emergenza tale con queste strutture mediche è veramente incredibile. Io ho scelto un'immagine, è Al Jazeera che l'ha messa fuori e mi sembra molto rappresentativa, cioè vedete come stanno operando, non c'è più elettricità, Gaza è rimasta senza elettricità da subito, è stata bombardata la centrale elettrica che c'è all'interno della striscia e sono rimasti letteralmente al buio. Ora sta cosa non si dice più, ma sono mesi che loro sono al buio. Poi ci sono i pannelli solari che riescono a dare un po' di elettricità, ci sono dei generatori, ma il carburante comunque è poco e quindi non è tanto quello che aiuta. E quindi gli ospedali operano in una situazione che per noi non è neanche immaginabile, cioè non è possibile conservare medicinali non ci sono più, gli anestetici ci dicono da tanto che sono ormai finiti, quindi si sta operando senza anestetici, sono proprio cose che non si possono immaginare e i team che sono entrati, perché ci sono pochissimi medici che dall'esterno entrano anche per dare il cambio ai medici palestinesi che hanno fatto un lavoro incredibile, cioè veramente una dedizione direi commovente e che appunto si trovano loro stessi sotto le bombe con le perdite che ogni palestinese di Gaza in questo periodo ha avuto e che operano appunto in queste condizioni. L'avrete vista probabilmente, ma mi sembra rappresentativa questa lavagna, una lavagna di un ospedale di Gaza, probabilmente dello Shifa, dove il personale scrive questa cosa nella programmazione dei giorni, domenica, lunedì, martedì, cosa faremo, e scrivono: chiunque rimarrà fino alla fine dirà la storia, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, ricordatevi di noi. E questa frase a me sembra proprio che riassuma in un modo estremamente efficace il senso di abbandono che i medici stanno vivendo. Ne sono stati uccisi 348, tra l'altro, di medici dal 7 ottobre, quindi persone che erano lì e facevano il loro lavoro, medici, infermieri, personale medico o paramedico, che ecco si sono trovati in questa situazione incredibile. E colpire gli ospedali in teoria non si potrebbe fare, anche in un conflitto c'è, come dire, un diritto internazionale che ci ricorda che ci sono dei luoghi che dovrebbero essere protetti. Poi sappiamo la narrazione, la giustificazione è che sotto gli ospedali ci sono forse i terroristi, ma anche qualora ci fossero, i civili vanno protetti, è una regola, i civili vanno protetti e quindi colpire gli ospedali dove ci sono malati è qualcosa che chiaramente mette estremamente a rischio. Abbiamo incontrato a Rafa il referente dell'OMS in Egitto, Richard Brennan, il quale innanzitutto ci diceva: non ci sono più parole per descrivere quello che succede a Gaza. L'aggettivo che si avvicina di più è apocalittico, perché secondo me proprio non abbiamo la capacità di comprendere quanto è grave. E ci diceva che anche se ci fosse il cessate il fuoco adesso, ci sarebbero in 6 mesi altri 58.000 morti, perché le epidemie stanno galoppando, perché basta avere un'infezione respiratoria per non sapere se riesci a sopravvivere. La diarrea riguarda centinaia di migliaia di persone, vedevo i dati sempre delle Nazioni Unite di oggi, 300.000 casi che non sono curati, la gente, sapete, beve l'acqua sporca. E quindi è una situazione che, come dire, già adesso ci sono le condizioni perché queste persone non ce la facciano, e se non ci sarà il cessate il fuoco, come non c'è, questo ce lo diceva il 6 di marzo, lui diceva, in 6 mesi i morti ulteriori, a prescindere da quelli uccisi dai bombardamenti, saranno altri 85.000.
Quello che state ascoltando è la registrazione di un incontro tenutosi qui a Radio Popolare nell'auditorium Demetrio Stratos lo scorso giovedì 21 marzo. Serena Baldini di Vento di Terra ONG, insieme alla nostra Martina Stefanoni, ha raccontato del suo viaggio in compagnia della carovana solidale di operatori e operatrici umanitari, parlamentari, giornaliste e giornaliste, che ai primi di marzo era stato al valico di Rafah in Palestina.
Oltre alle ferite fisiche ci sono le ferite psicologiche, che quelle sono ancora forse più difficili da curare, che rimarranno, cioè, un'intera popolazione traumatizzata per il resto dei suoi giorni.
Ci si chiede per quanto rimarranno i dati, vabbè, sono questi, ve li ho già detti tutti, e qui vengo alle nostre persone da cui io ogni giorno imparo. Mi chiedo come fanno a scrivermi ancora. Noi siamo in contatto con WhatsApp ormai, col nostro staff, che è il metodo più immediato, e quindi ci raccontiamo e programmiamo le azioni in questo modo, e trovo una gentilezza veramente impressionante. Io vengo ogni giorno salutata, buongiorno, come stai? Rispondere a Gaza a uno che ti chiede come stai è particolare, richiede un bel lavoro. E lui è Mohammad Abu Shawish, è uno psicologo, e per tornare appunto al bisogno di curare delle ferite che non sono le ferite fisiche, perché davvero il trauma che la popolazione sta vivendo è estremamente profondo. Mi chiedo anch'io quanto ci vorrà, e se lo chiede anche lui sicuramente, ma non perde lo spirito. E qui era nell'ospedale ancora a Khan Yunis, perché lui è passato anche da Khan Yunis ma non è potuto rimanere. Ogni volta che si è spostato ha cercato l'ospedale, Mohammad cercava l'ospedale di riferimento, la clinica, e ha continuato a fare questo lavoro preziosissimo di supporto psicologico soprattutto ai bambini feriti, cioè a quelli che stavano in ospedale, che erano stati operati, che in buona parte hanno sicuramente perso parte della famiglia, e faceva questo lavoro individualmente, ma poi anche con grandi gruppi. Questa è una scena appena fuori dall'ospedale. Come si fa? Si mette un lenzuolo bianco per terra, che è quello che dice dov'è che accade l'attività, e in quel modo si crea appunto un cerchio e l'occasione per mettere in comune le emozioni del momento, ma anche per stare su un livello di leggerezza che stacca un po' i bambini dal peso quotidiano dell'essere costantemente esposti a dei rumori fortissimi. Io non riesco neanche ad immaginare cosa voglia dire avere un bombardamento vicino, ma l'avrete viste le scene dei bambini che non riescono a smettere di tremare perché è talmente forte il rumore, lo spavento che hanno avuto, che non si fermano più i tremori. E quindi riportarli, ecco, a dei momenti in cui intanto stanno insieme e pensano ad altro è estremamente importante, e sentiamo quanto è importante anche per il nostro staff, cioè sono loro che chiaramente stiamo programmando insieme, ma ci propongono delle cose che a volte noi diciamo ma è incredibile che ti venga in mente di fare questa cosa adesso a Gaza. Qui vabbè c'è Wala, che è un'altra psicologa, che è con un gruppo di bambini in un piccolo asilo che era ancora in piedi e che ha trovato lei spostandosi a Rafa, l'ha visto, non veniva usato perché ovviamente non è che c'è niente più che funziona, e lì sta accogliendo un sacco di bambini al giorno, vede tre gruppi al giorno facendo attività di vario tipo, ricreative, usando mezzi espressivi creativi. Ma venendo alle cose incredibili che ci propongono, un giorno Mohammad ci ha detto facciamo il cinema, al che noi gli abbiamo detto ok, come facciamo a fare il cinema? Ma sì, basta, mi compro un pannellino solare, una batteria, lo schermo, è questo il cinema, vedete appoggiato su quel sgabello di legno c'è lo schermo, e gli facciamo vedere dei cartoni animati. Ora sembra una cosa stupida, sembra una cosa superflua, in realtà è una cosa potentissima. Intanto ci sono tantissimi bambini, ma chiaramente quello che vedono poi è proprio un modo per appunto astrarli dalla drammaticità della situazione e dargli anche la possibilità di immedesimarsi nella storia di un altro bambino, e in questo modo un po' leggero di tirar fuori il proprio vissuto. Ce ne sono, come dire, tutte le volte che programmiamo diciamo sì, lo potremo fare per 50 bambini, perché nel programmarlo poi prevediamo sempre che ci sia la distribuzione di una merenda il più possibile proteica, e quindi calcoliamo queste cose per poi trovarle e organizzare bene l'incontro, ma non è mai possibile fermarsi a 50, vedete quanti sono che sono là fino oltre la porta. E questo è un cinema mobile, nel senso che dove lui trova uno spazio possibile per farlo va e sta riscuotendo un grandissimo successo. Accanto a lui ci sono le maestre, vi raccontavo delle maestre di questa scuola d'infanzia, la terra dei bambini, che c'era a nord adesso con buona probabilità non esiste più, però esistono loro, quindi le mura sono cadute, ma le maestre ci sono. Lei è una di loro, è Fida, ed è all'inizio, ai primi spostamenti, qua stava al campo profughi di Nuseirat, nella scuola delle Nazioni Unite, e come vedete, così in maniera molto semplice, i bambini sono tantissimi, sono in giro, sono spesso appunto neanche accompagnati purtroppo, e anche qui si crea il cerchio e si fanno delle attività insieme. E poi c'è Ramadan, l'altra notte. Ramadan, sapete che è un momento in cui si vive di notte, cioè in un momento normale ci sarebbe l'iftar, cioè la rottura del digiuno al tramonto, e poi è la festa, è il momento dell'anno in cui è un mese in cui intanto ci si ritrova in famiglia, ci si incontra, i bambini fanno un po' tardi la sera e quindi stanno facendo le attività alla sera. Infatti l'altra sera è arrivato un messaggio sul tardi dicendo: guarda cosa stiamo facendo, il nostro Ramadan. E c'era questo video con dei rumori di una dolcezza, questi bambini che parlavano a voce bassa nella notte facendo le loro decorazioni, le lanterne di Ramadan, e lì uno si dice: ma come fanno? Io me lo chiedo spesso, come fanno a trovare la forza e la capacità proprio di generare bellezza, perché io vi faccio vedere delle foto belle, ma intorno vi garantisco che c'è l'orrore, ecco.
E prima citavi le parole del referente dell'OMS, no? Che diceva: se anche smettessero adesso i bombardamenti, la gente continuerebbe a morire. Questo anche perché non c'è niente da mangiare.
Non c'è niente da mangiare. Ormai si parla di carestia a livello emergenza o catastrofe, che sono gli ultimi due, secondo una scala, una classificazione che ha 5 gradi. Siamo nel nord, ormai la gran parte della popolazione al quinto livello, catastrofico, cioè dove rischi di morire di fame, o tante persone in realtà sono già morte di fame. Ci sono già i primi dati di morti per malnutrizione e abbiamo visto le immagini di esseri umani che assomigliano più a degli scheletri già. Nel sud un pochino meglio, perché sono arrivati un po' più aiuti. Tutto il tema degli aiuti, poi ci arriviamo e lo approfondiamo bene, però quei pochi che sono entrati si sono fermati nella parte a sud, perché comunque la zona nord è militarmente occupata e non li fanno passare. Cioè io ho i dati quasi quotidiani delle missioni approvate. Cosa succede? Che se un'agenzia delle Nazioni Unite o una grossa ONG che ha mezzi per entrare, alla capacità di spostarsi dentro, vuole entrare, si coordina con l'autorità israeliana, la quale deve approvare o meno la missione. Le missioni verso Gaza City sono state di fatto quasi tutte rifiutate, cioè il 15% delle richieste sono state approvate. Questo vuol dire che gli aiuti di fatto non sono arrivati. E allora la gente cosa ha fatto? Cerca da mangiare ovunque sia possibile. Ormai è abbastanza risaputo, sono circolate un po' di notizie, che si sta cercando il cibo laddove c'erano gli allevamenti di animali, quindi cereali mischiati a cibo per animali piuttosto che le erbe raccolte per terra. Ormai è questo quello che la gente mangia. E noi abbiamo a Gaza City un nostro ingegnere, che di fatto è la persona che ha seguito tutti i cantieri degli edifici che abbiamo costruito a Gaza, quindi la terra dei bambini nelle due volte, perché è stata demolita una prima volta e quindi l'abbiamo ricostruita. Quindi l'ingegnere Abu Karim è un po' la nostra figura di riferimento da tanti tanti anni. Lui è una delle persone che non ha lasciato Gaza, è rimasto nella città di Gaza. Lui è del nord, quindi dal suo villaggio Beit Hanum si è spostato a Jabalia, un campo profughi enorme di Gaza City, e poi ha fatto tanti spostamenti da Jabalia a Gaza, anche lì passando da una scuola all'altra. Perché passando da una scuola all'altra? Perché le scuole sono state occupate, quindi mentre c'erano le persone dentro che cercavano riparo in qualche modo, sono arrivati i soldati e hanno costretto la gente a scappare, con la solita ragione che evidentemente dovevano arrestare qualche miliziano di Hamas. Quindi lui ci ha raccontato delle cose incredibili, appunto le fughe notturne senza sapere dove andare, rifugiandosi a casa di qualcuno o in edifici vuoti, che trovavi vuoti sulla strada e ti infilavi dentro perché non c'erano altre alternative. Ma lui, incredibile, poi è quello che ti dice: io sono qua nella scuola, ci sono 1200 persone, riusciamo a dar da mangiare a tutti? E allora ci si organizza per mandare dei fondi e acquistare l'acquistabile. Questi sono i primi pacchi alimentari che abbiamo fatto. E lui mi diceva: io trovo il riso, la salsa di pomodoro e l'olio. Questo era tutto quello che si trovava sul mercato. E poi mi ha mandato questa foto di questi pani. Gli ho detto: Abu Karim, hai trovato la farina? La farina costava 20 euro al chilo, arrivata addirittura a 40 euro al chilo, quindi era pochissima ed era impossibile comprarne una quantità che avesse un senso per sfamare le famiglie. E mi ha detto: no, non è farina, è orzo che ci siamo schiacciati da soli e l'abbiamo mischiato con un altro cereale che adesso non ricordo. E quelli sono i pani che loro si sono fatti. Ecco, questo per dirvi. Poi è un'oscillazione di prezzo quotidiano, cioè nel programmare i prossimi pacchi alimentari che faremo. Adesso per il Ramadan abbiamo inviato dei nuovi fondi per raggiungere circa 120 famiglie, ma i prezzi delle cose che puoi mettere in un pacco alimentare cambiano tantissimo. E un giorno mi scriveva dicendo: l'orzo adesso costa 50 shekel, che sono praticamente 15 euro quasi. Avevamo programmato di raggiungere 45 famiglie, con questo costo però io non ce la faccio, ne raggiungo solo 38. Cosa faccio? Aspetto che scenda. Ecco, uno si trova di fronte a queste decisioni da prendere ed è incredibile che ci si debba porre la domanda su quando si sta già morendo di fame, se si deve aspettare un giorno per attendere che i prezzi scendano un pochino senza averne chiaramente la certezza. E accanto al cibo, l'acqua chiaramente è un tema. Questa qua è una distribuzione che abbiamo organizzato, cioè abbiamo di fatto mandato giù i fondi perché lui riuscisse a portare l'acqua a tutta la scuola. Lì c'è l'autocisterna, ma è stato un delirio, nel senso che l'autocisterna arrivava perché c'era ancora un fornitore che aveva un impianto di desalinizzazione. L'acqua a Gaza è sempre un tema, l'acqua potabile, nel senso che non c'è l'acqua potabile dai rubinetti. L'acqua entra portata con le autocisterne, quella potabile. Se la si riesce a potabilizzare, desalinizzare e potabilizzare, la si può avere. E lui riusciva a far questo, ma non aveva, gli si stavano rompendo dei pezzi di ricambio del depuratore, del desalinizzatore, e non c'era verso di trovarli. L'autocisterna per muoversi ha bisogno di carburante e anche il carburante era finito, quindi dare quest'acqua per un po' di giorni ce l'abbiamo fatta, ma è stato veramente estremamente difficile. Non si riusciva sempre ad avere la stessa quantità che era quella che ci aspettavamo per garantire almeno 3 litri d'acqua al giorno, ma non è stato possibile sempre. Quindi ecco, per dire che si fa veramente quello che si riesce, cioè gli aiuti che si riescono a portare sono fondamentali, ma sono una lotta contro i mulini a vento, nel senso che sono sempre delle goccioline in un mare. Questi sono altri pacchi distribuiti a Rafah. Questi sono i volontari che aiutano poi lo staff, cioè ognuno di fatto in questo si spende e si mette a disposizione per essere di aiuto per gli altri.
E gli aiuti, oltre a essere pochi, poi c'è proprio tutto un enorme tema anche di distribuzione degli aiuti, perché i pochi che riescono a entrare da Rafah poi non riescono ad arrivare al nord perché è pericoloso, spesso i convogli vengono colpiti. Qualche settimana fa c'è stata quella che poi è stata rinominata la strage della farina, che più di 100 persone che erano in coda a Gaza City, nel punto dove principale di distribuzione degli aiuti, aspettavano di ricevere farina, pane, eccetera, e c'è stato un bombardamento, insomma, e sono morte più di 100 persone. Quindi già sono pochi gli aiuti che entrano, è molto difficile distribuirli. Poi avrete visto tutte le scene con gli aiuti lanciati, paracadutati dagli aerei, che sono veramente terrificanti, perché a parte il fatto che l'idea stessa è terrificante, ma poi anche da un punto di vista prettamente pratico chiaramente è controproducente, perché arrivano, c'è l'assalto all'aiuto, e però poi non si riesce a distribuirli, probabilmente a chi ne ha più bisogno non arrivano. Quindi il tema degli aiuti è un tema gigantesco E anche per questo è stato così importante, no, la vostra carovana a Rafa, perché lì immagino anche avrete visto queste file di camion che non aspettano.
Eh sì, assolutamente. Sì, il fatto che gli aiuti, cioè la cosa gravissima è che non ci sono proprio le condizioni perché l'aiuto umanitario arrivi ed arrivi con le caratteristiche che dovrebbe avere, cioè in maniera imparziale, neutrale e umana soprattutto. Non si può lanciare dal cielo qualcosa che mette in pericolo la vita delle persone, ma poi è chiaramente permette che prevarichi il più forte, chi si accaparra gli aiuti, poi sono quelli che rivendono sul mercato nero gli aiuti, cioè questa è la fine che fanno gli aiuti, se quella è la situazione. Quindi è da qui la carovana, perché andare a Rafa a dirlo cessate il fuoco, l'abbiamo detto in mille modi, l'abbiamo detto nelle manifestazioni, ci siamo detti andiamoci anche fisicamente facendo un gesto simbolico un po' più forte per dire che se non c'è un cessate il fuoco l'aiuto alle persone è veramente difficile in queste condizioni portarlo, ed è invece estremamente urgente. La carovana di fatto è stata organizzata da AOI, che è una rete di ONG di cui Vento di Terra fa parte, quindi eravamo operatori di ONG attivi a Gaza, e poi c'erano però dei parlamentari, quindi l'obiettivo era avere con noi degli occhi da sensibilizzare, quindi venite e vedete e guardate, e nel tornare l'auspicio è che, come dire, sensibilizzino il nostro governo sul prendere delle posizioni un pochino più, come dire, forti, innanzitutto perché il cessate il fuoco si realizzi, ma poi soprattutto perché abbiamo fatto una carrellata di violazioni del diritto internazionale. I crimini che Israele sta commettendo sono evidentemente alla luce del sole, cioè li hanno denunciati tutti, li denunciano le Nazioni Unite, sono estremamente chiari, eppure non si riesce ad uscire da questa situazione. C'è stato un fatto importantissimo, che una team di legali dello Stato del Sudafrica ha portato il caso di Israele di genocidio di fronte alla Corte di Giustizia Internazionale. La Corte di Giustizia Internazionale ha accolto questa azione legale e ha prescritto delle misure cautelari a Israele, quindi gli ha detto che deve fare delle cose per dimostrare che il genocidio non sussiste. Ora, di fronte a quello che ci siamo raccontati, dove c'è una popolazione chiusa in gabbia sotto le bombe, a cui è stato tolto cibo e acqua e medicinali e cure, io veramente non so più come pensare di poter mettere in discussione che veramente ci sono i presupposti perché il genocidio si realizzi, con i dati che vi ho dato, cioè che se non cambia nulla comunque la morte arriva, per forza arriva. E allora l'idea era anche sensibilizzare il nostro governo sul fatto che l'Italia la firma la convenzione per la prevenzione del genocidio e quindi ha una responsabilità. E allora quando c'è alle Nazioni Unite il voto per il cessate il fuoco, astenersi è grave e bisognerebbe avere delle posizioni diverse, piuttosto che continuare a vendere armi, perché è di qualche giorno fa, insomma, stanno uscendo delle inchieste su altre economie uscite, ma è uscita anche altrove, che ci siano aziende italiane che vendono oggi armi a Israele, e dove andranno le armi vendute oggi a Israele se non qui? È complicità. E quindi ecco, quello che abbiamo voluto fare con la carovana è stato anche questo. Questi siamo noi al Cairo, chiaramente prima di andare a Rafa abbiamo fatto tanti incontri, vi citavo Richard Brennan dell'OMS, ma abbiamo incontrato UNRWA, a cui sono stati tagliati fondi anche dall'Italia, abbiamo incontrato Medici Senza Frontiere, abbiamo incontrato la Croce Rossa palestinese e quella egiziana. Incontri che ci hanno tutti detto che è importante, siate la nostra voce, ci dicevano, perché è importante ormai agire davvero su tutti i piani per fermare questa catastrofe. E dal Cairo poi ci siamo spostati a Rafa, attraversando il Sinai. Attraversare il Sinai non è banale, nel senso che ci vogliono permessi, ci eravamo coordinati con l'ambasciata italiana, e quello che avevamo trovato è questo: sì, le file di camion fermi ai lati delle strade per chilometri, e sapere che la gente là dentro muore di fame e vedere tutti questi aiuti fuori è veramente, credo che ecco, negli occhi di chi conosceva meno di noi, che in questa cosa comunque per lavoro siamo immersi tutti i giorni, sia stato veramente veramente uno shock. Quindi i camion sono lì fermi da mesi, a Rafa abbiamo trovato questo, questi siamo noi davanti al valico di Rafa, ma a Rafa c'erano dei camion che passavano lateralmente, quali vedete entrare dentro una, un cancello, ma non stavano andando dentro la striscia, perché da Rafah tutti i camion fermi devono essere controllati dagli israeliani, e lo fanno a Kerem Shalom, quindi vuol dire fare altri 50 chilometri, farsi controllare vuol dire stare in ballo per giorni, perché viene scansionato tutto il camion. Queste sono informazioni che ci dava la Croce Rossa egiziana negli incontri che abbiamo fatto: ogni pallet scansionato, il camion controllato visivamente, i cani d'affiuto. Questa è quella a cui vanno incontro tutti i camion pieni, quando non vengono rimandati. Basta che ci sia un oggetto che non va bene, e non va bene secondo il principio del dual use, cioè del doppio uso, cioè se c'è un materiale che secondo l'autorità israeliana potrebbe essere usato per scopi militari nella striscia, tutto il camion viene rimandato indietro. Non è dal 7 ottobre, è da prima che Israele controlla così cosa può e cosa non può entrare dentro la striscia. Sapete cosa sono le cose rimandate? Abbiamo visto dei magazzini enormi gestiti dalla Croce Rossa egiziana: sono le stampelle, le incubatrici, i pannelli solari per i frigoriferi degli ospedali, le pastiglie per depurare l'acqua, i giochi per i bambini, perché sono nelle scatole di legno, e il legno è un materiale non accettato. E uno di fronte a questo dice: no, vabbè, come si fa a portare aiuto se queste cose non possono entrare? Un operatore delle Nazioni Unite, dell'UNRWA, ci diceva che non sono stati fatti entrare dei dolci al cioccolato perché ritenuti non essenziali. Io mi chiedo chi è che giudica cosa non è, cos'è o non è essenziale in una situazione di questo tipo. Questo per dire che è la fame viene usata come arma di guerra, io mi sento di dirlo ormai, cioè si sta intenzionalmente affamando una popolazione, non ho altre
interpretazioni. E ormai è stato detto, l'ha detto addirittura Borrell.
L'ha detto infatti anche Borrell, vediamo cosa deve succedere di altro. Ecco, e questa carovana, sì, che cosa ha prodotto? Adesso grande fermento, alla Camera c'è un gran movimento, ci sono i parlamentari che erano con noi che parlano arrabbiatissimi di fronte a un governo abbastanza impermeabile, però secondo me nasceranno delle cose. Sono usciti tanti articoli, è vero che la stampa stava cominciando già a parlare in un altro modo finalmente, però ecco, le testimonianze da Gaza sono uscite, alcune davvero molto belle, anche video, avevamo giornalisti di varie testate, sono uscite delle cose in Rai che insomma non è che avesse parlato proprio con grande attenzione. Vabbè, Radio Popolare ovviamente non è citata, perché è scontato che ne avesse già parlato. E niente, su questo tema del diritto internazionale, che è completamente negato, come se non esistesse, come se non, dire, non fosse un patrimonio di tutti, non lo insegnassimo nelle università, è qualcosa di cui dobbiamo riappropriarci. Avevamo con noi dei docenti, due esperti di diritto che sono di diritto internazionale, che insegnano in università, e dicevano: o quello che insegniamo ai nostri studenti vogliamo far finta che non esiste più, oppure se non ora quando, dobbiamo proprio su questo continuare a sensibilizzare e a trovare dei modi creativi, geniali, per portare alle proprie responsabilità, perché le responsabilità ci sono e ormai è chiaro. Niente, chiudo con questa, che speriamo che arrivi presto questo cessate il fuoco.
Speriamo. Allora, abbiamo più o meno 10 minuti, se ci sono delle domande possiamo prendere delle domande, se non ci sono domande possiamo fare un rapido passaggio sulla Cisgiordania, che comunque è anche quello è un tema. La striscia di Gaza, l'abbiamo detto, è una situazione tremenda, però comunque anche in Cisgiordania non è che proprio se la passino benissimo, sia ovviamente da un punto di vista anche emotivo. Parlavo recentemente con un ragazzo che vive appunto in Cisgiordania e gli chiedevo come stavano vivendo il Ramadan, eccetera. E chiaramente c'è proprio questa sensazione di non poter vivere il Ramadan come lo si è sempre vissuto, quindi come una festa sostanzialmente, perché appunto quello che succede a Gaza non è che si può mettere in pausa nelle loro teste. Però a parte questo c'è il tema del, ci sono i coloni, che le colonie aumentano, insomma c'è tutta una situazione anche lì. So che voi avete anche tanti operatori in Cisgiordania.
Sì, vabbè, anche su questo i dati sono agghiaccianti. Io ogni giorno praticamente guardo i report delle Nazioni Unite e i numeri salgono. In Cisgiordania sono state ammazzate 402 persone dal 7 ottobre, di cui 9 dai coloni, gli altri in scontri con l'esercito, ma 9 dai coloni. Questo vuol dire che i coloni sono in giro, sono sempre stati in giro e liberi di aggredire e armati, ma in questo momento lo sono in maniera particolarmente feroce. Feriti negli scontri quasi 5.000, di cui 724 minori, quindi questo per darvi una misura anche numerica. Ma appunto le persone vivono nel terrore, cioè io sto ascoltando delle testimonianze dei gruppi vari in cui sono in contatto in varie aree della Cisgiordania, dove la gente ha proprio paura. C'è un controllo incredibile dei social. Ormai fare un post su Facebook genera paura. So di persone, colleghi, non di Vento di Terra, ma di altre organizzazioni palestinesi ai quali proprio è stata fatta la telefonata dall'esercito in cui gli si dice: quel post toglilo, che non era un post filo Hamas, ma era semplicemente a dire a Gaza stanno morendo le persone. E uno che fa, si trova a dover scegliere, però è veramente un momento di estrema controllo rafforzato e repressione fortissima. Io mi confrontavo con il mio collega, il nostro amministratore a Gerusalemme, lui è di Gerusalemme, e gli dicevo, quando non riuscivamo a essere tanto facilmente in contatto con Gaza, gli chiedevo: Elias, li chiami tu a Gaza? Perché noi con la connessione internet non riusciamo, chiamali sulla linea telefonica. E lui, mi ricordo chiaramente, questo già a novembre, quindi un po' da subito, mi diceva: ma qui i telefoni sono molto controllati, tante telefonate a Gaza, poi finisce che mi potrei trovare le persone cioè mi vengono a cercare, stanno arrestando tanta gente, vi ho detto i numeri effettivamente, e insomma c'è un tema di controllo estremamente più forte di sempre. Le comunità beduine, che sono quelle dove noi lavoriamo, quindi l'area C della Cisgiordania, quella dove proliferano le colonie e dove quindi i coloni ci sono sempre stati presenti, stanno praticamente riducendo gli spostamenti in un modo incredibile, proprio per la paura di essere aggrediti. I bambini a scuola ci vanno, ma dovendo passare più checkpoint. Quindi è una situazione che sta veramente limitando estremamente e che sta riducendo ancora di più di prima i diritti di base. Banalmente la scuola in queste comunità dal 7 ottobre non c'è stata sempre, perché c'è una situazione anche di chiusura dei checkpoint, cioè quei checkpoint che i palestinesi, almeno tra una città e l'altra della Palestina, è fatta eccezione per Gerusalemme, ci si spostava. Adesso questa cosa non è così scontata, perché i checkpoint chiudono, e quindi il personale docente delle scuole beduine, che non arriva evidentemente dalle comunità beduine ma arriva da Ramallah, da Betlemme, non riusciva ad accedere alle scuole. Quindi questo per darvi una misura anche poi di quanto cambia la vita quotidiana delle persone. E in generale c'è proprio un desiderio di andarsene. E parlavo con una donna di Betlemme, lei è una regista teatrale, insomma è un'artista, una compagnia teatrale, mi diceva: qua stanno proprio, la sensazione è che non vogliano altro che ce ne andiamo, e mi duole dirlo, perché da palestinese diceva: mai avrei pensato, mi sarebbe passato nella testa di voler lasciare la mia terra, a cui sono legatissima, ma è qualcosa a cui tanti purtroppo stanno pensando, perché solo andare da Betlemme a Ramallah vuol dire che non dormi una settimana prima se devi andare, se devi passare il checkpoint. Cioè veramente essere fermati e arrestati per qualsiasi motivo o malmenati è purtroppo all'ordine del giorno, e quindi si vive così, nella paura, riducendo al minimo, non facendo una vita normale. E alla mia domanda com'è la situazione a Gerusalemme, che faccio sempre al nostro amministratore, e lui mi dice: è deserta, ci si sposta dentro la città, ma lui dice è uno stato di guerra, cosa che a Gerusalemme Certo, le tensioni ci sono sempre stati, momenti di grande scontro dove non ti sposti con facilità, ci sono sempre stati momenti di tensione, ma adesso la sensazione è che veramente sia tutto estremamente amplificato in una situazione tra l'altro economica disastrosa, nel senso che si è chiuso, si erano appena forse qualcuno ripreso dalla chiusura del Covid e adesso questo è stato una mazzata incredibile, cioè chi viveva di turismo, che è un settore colpitissimo, chiaramente non ci sono più i turisti ma tutto l'indotto, quindi i negozianti di Gerusalemme è quasi chiuso, non hanno acquirenti e quindi insomma anche da quel punto di vista la situazione è estremamente grave.
Grazie Serena, direi che è molto importante questo, insomma non potendo entrare nella striscia di Gaza almeno sentirlo tramite interposta persona è sempre prezioso, quindi grazie mille, grazie a tutti voi per essere stati qui.
No, mi dispiace avervi raggelato, penso, cioè lasciato con questo peso, la situazione è questa, ma dall'altra parte io penso sia un momento anche in cui bisogna mantenere alta intanto lo spirito e anche la speranza, perché è gravissimo quello che sta succedendo, ma è anche tantissimo in termini di risveglio delle coscienze, ma anche di prese di posizioni forti ad alto livello che stanno venendo fuori. Quindi manteniamo alta l'attenzione, non stanchiamoci di informarci e di informare, manifestiamo il nostro dissenso nei modi che ognuno trova più consoni, e sono tanti, magari uno non si sente andare in manifestazione ma può farlo in mille altri modi, aderiamo alle petizioni e, insomma, e rimaniamo in rete, soprattutto sentiamoci comunità. Io sto facendo un sacco di incontri in questo periodo e sento che i territori hanno proprio sete di comprendere che cosa accade, ma anche di sentirsi non soli nel mondo, perché è frustrante, è tremendamente frustrante. Io mi rendo conto di esserci molto dentro, di essere anche operativa, quindi forse la frustrazione del sentire che non sto facendo niente non ce l'ho, ma è frustrante se lo metto a fuoco di fronte alla grandezza di quello che sta accadendo, cioè ogni azione effettivamente uno ha la sensazione che è una gocciolina nel mare, perché è così grande la catastrofe. Però non bisogna scoraggiarsi, secondo me, e anche tenerci in rete, perché siamo una comunità di persone che in certi valori ci credono grande e li dobbiamo difendere, e credo che li dobbiamo difendere per Gaza ma per l'umanità intera, perché se facciamo accadere questo a Gaza, che il diritto venga così calpestato a Gaza, potrebbe succedere domani da un'altra parte e anche a casa nostra. Quindi ecco, è proprio secondo me un'attenzione che dobbiamo risvegliare a tutto tondo per il bene, ecco, del mondo, mi viene da dire.
È tutto, grazie a Serena Baldini e a Martina Stefanoni, un saluto da Claudio Agostoni. Palestine,